4 mattino.
I'm not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so.
Martedì 4 giugno, le 8:17 minuti e 18 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Eccomi. La notizia del giorno ovviamente è quella dei primi missili americani arrivati in territorio russo. La cosa è avvenuta fra ieri sera e stanotte, quindi aspettiamo domani per vedere quali saranno i commenti, quali saranno le reazioni. Ovviamente, lo ripetiamo per l'ennesima volta per i nostri ascoltatori, non è che è una guerra alla Russia, si colpiscono nel raggio di 50 chilometri le basi da cui partono i missili per Kharkiv, cioè è stato la decisione è limitata a un enclave di territorio russo da cui partono i missili. E anche una cosa che ha una sua logica, segnaliamo sempre ai nostri ascoltatori che l'Italia è uno dei pochi paesi dell'Alleanza Occidentale che ha detto no, le nostre armi, del resto le nostre armi non si sa bene neanche quali siano, se siano consistenti, se abbiamo dei missili a potenza supersonica oppure sono armi un po' più leggere, insomma no, noi non lo faremo, ma questo, ripeto, ne parleremo domani, perché il personaggio centrale, come tu hai detto anche stamattina, è Claudia Sheinbaum, che ha vinto le elezioni in Messico ed è un personaggio molto particolare, è di origine ebraica, viene ebrea lei stessa, viene da una famiglia, è il secondo presidente del Consiglio dopo Zelensky di un paese non lo Stato di Israele ad avere sangue ebraico nelle vene e soprattutto è una, la chiamano la dottora, è stata già sindaco di Città del Messico ed è una scienziata, fa parte di un team che ha avuto il premio Nobel, erano scienziati anche i suoi genitori, è un asso, come tu hai detto giustamente, anzi come ha detto il Financial Times stamattina, il mondo economico non ha celebrato questa vittoria in maniera adeguata, anzi ha celebrato con un calo in borsa, con però la segue, il Financial Times è un giornale che la sta seguendo da tempo, nel senso che aveva molto visto per tempo che avrebbe vinto lei le elezioni e ha una posizione diversa sulla Cina, sui rapporti con la Cina da quanto avevano i suoi predecessori, il suo predecessore è stato anche il suo mallevatore ed è Andrés Manuel López Obrador, che era il grande personaggio messicano che ha governato.
Sì, il suo mentore in qualche modo.
Sì, insomma, padrino. Ecco, diciamo. Per dire, non è come la Meloni, una che viene dal basso, che si è fatta da sé e che è una signora della buona borghesia con degli studi eccellenti e che tiene sulla spalla la mano del suo grande protettore. Insomma, è una situazione diversa da quella anche di altre donne, non è la prima donna, lo sappiamo, gli giornali hanno scritto più volte, perché in America Latina, il Messico non fa parte o fa parte a metà dell'America Latina, c'è stata già Cristina Fernandez de Kirchner in Argentina, Dilma Rousseff in Brasile, Michelle Bachelet in Cile, insomma ci sono state già donne capo di Stato. Teniamola d'occhio perché sarà un personaggio.
Paolo, una piccola nota a margine che non è nemmeno troppo a margine. È curioso che proprio nella giornata di ieri si sia diffusa l'informazione che il presidente americano Biden firmerà un ordine esecutivo con il quale negherà la possibilità a chi è entrato illegalmente negli Stati Uniti di fare richiesta di asilo. E ovviamente questa cosa riguarda strettamente i messicani. Da quel confine passano, mi pare, 7000 persone al giorno, se non vado errato, quindi è una questione rilevante.
E allora, visto che ci sei, aggiungo anch'io un'informazione, perché non posso dedicare tutta la puntata a lei, che chi si è mostrato entusiasta della sua elezione è stato Trump. Lei è una progressista, misteriosamente Trump ieri ha fatto un comunicato di grande felicità per la vittoria della candidata cinese, così la chiamano alcuni, per quella notizia che ti dicevo del Financial Times, che la riportò addirittura in aprile, quando disse che lei avrebbe dato priorità a queste relazioni con la Cina. La seconda notizia del giorno è la dal New York Times e sono dossier, molto documentato questo articolo, sulla disinformazione che stanno facendo i russi a proposito delle Olimpiadi. Dicono ci saranno attentati, ma sono cose molto credibili. Attenti ai social, perché veramente sono un'arma potentissima e riescono a insinuare l'idea insieme a dei fatti, perché per esempio oggi Anais Ginori sul Repubblica racconta che la Torre Eiffel hanno messo delle finte bare di soldati francesi morti a Kiev e questa cosa ha destato molta impressione. Hai capito? Sotto la Torre Eiffel hanno depositato delle bare, dice, questi sono i nostri soldati. Ovviamente le barre erano piene di cartongesso, non c'avevano dei soldati francesi morti a Kiev, ma c'è una grande offensiva per dimostrare che le Olimpiadi saranno pericolosissime, che ci saranno attentati e che chissà quanti francesi o turisti moriranno. Insomma, questa cosa il New York Times dice che è molto allarmante. Torniamo all'Italia. In Italia tiene banco la polemica sul Presidente della Repubblica, polemica sempre più assurda, perché fammi dire una cosa, Mattarella durante questa campagna elettorale secondo me si è comportato in maniera davvero impeccabile, non lo dico per fare un omaggio al Presidente della Repubblica, ma non dimentico che ha difeso persino la Roccella, insomma un intervento che non era... quando le è stato impedito di parlare, un intervento che non era obbligatorio, e poi ha fatto dei discorsi che ci si attendono a un capo dello Stato di elogio della Costituzione, ma questi discorsi di elogio della Costituzione sono stati visti dal centrodestra come iperpolemici nei confronti del premierato. E Nadia Urbinati sul Domani parla addirittura di assalto al Quirinale. Poi mi ha colpito, come ha colpito anche te, l'articolo molto intelligente, questo non, sono stufo di farlo, di Allina Palmerini, che sul Sole 24 Ore ha scritto testualmente: l'impressione è che ormai il Quirinale sia entrato nei radar della destra per varie ragioni, prima di tutto il premierato, e che questa cosa durerà anche dopo. Continuo a pensare, come ieri, che ci sia un ragionamento sul Quirinale, sul modo il Quirinale è giudicato da parte della destra, una parte consistente della destra, come la centrale del partito dell'opposizione per un motivo o per l'altro, e che quindi è una polemica che, se il centrodestra dovesse avere un buon risultato alle elezioni nel suo complesso, è destinata a continuare. Per il resto io sono un grande collezionatore degli ultimi giorni della campagna elettorale, perché gli ultimi giorni della campagna elettorale ci sono delle cose bizzarre, cioè nel tentativo di strappare un ultimo voto, allora c'è la polemica sulla torta di Afragola. Sì. Ad Afragola una candidata della Lega ha tagliato la torta in maniera dalla fine di una festa che sembrava alludere alla decima massa con un X, e quindi grande dibattito sulla torta di Afragola. Sul fatto Thomas Mackinson fa un bell'articolo che occupa un'intera pagina, pagina 3, che è una pagina di su cosa di un giornale, la prima pagina visibile, sui fatti che la sottosegretaria Borgonzoni finanzia una sfilata di Ferretti e ha i vestiti in prestito, cioè Ferretti li avrebbe prestato, insomma una cosa grave, però occupare una pagina che in genere si dedica a fatti importanti. E altre notizie sono tutte di questo tipo, quindi ve le risparmio, se no vi tengo per un'ora. L'unica cosa che mi incuriosisce, perché Elie Schlein insiste nel fare la campagna tenendo a Stella Polare Enrico Berlinguer, terrà il suo comizio finale venerdì nella piazza di Padova in cui morì Berlinguer. L'articolo più ampio dedicato a questo di Marcello Sorgi, che ha scritto un libro davvero bellissimo, sono usciti tanti libri su Berlinguer in questi giorni, uno si chiama Dolcissimo Enrico e l'ha pubblicato le edizioni PM, fatte di vari contributi, ma Marcello Sorgi ha dedicato un libro tutto da leggere, San Berlinguer, anche un libro molto spiritoso, pieno di aneddoti, ed è lo stesso Marcello Sorgi che oggi racconta come sarà questo comizio, dove nello stesso palco, nella stessa piazza dove 40 anni fa morì di ictus Enrico Berlinguer, e insomma questa cosa è, sì, vuole sottolineare una continuità. Fra le cose, gli scampoli della campagna elettorale, ti segnalo anche, perché a me piace seguire, sì, queste cose, che Dario Franceschini, il noto ex ministro della cultura, il più grande esponente del PD di derivazione democristiana, ha messo gli occhi su Tajani, cioè gli piace Tajani, e il Foglio, in un articolo di Caruso, nota che gli ultimi suoi interventi pubblici sono tutti di complimenti a Tajani, che Forza Italia è una garanzia, che Tajani... E quando Franceschini mette l'occhio, siccome ha buon occhio Franceschini, su qualcuno...
Siamo in campagna elettorale. Quello è un esponente, non solo un esponente del Partito Democratico, ma è anche quello che ha fatto tutte le manovre per far, così si dice, per fare eleggere Schlein. È stato un sostenitore della prima ora e passa gli ultimi giorni di campagna elettorale a sostenere Tajani. Dai, su, dai.
A parte che con Schlein sembra che non ci sia più quel rapporto di una volta. Bene. Ma allora ti leggo fra virgolette, dice: Forza Italia alle europee rischia di essere la sorpresa, la vera grande forza centrista, e Franceschini parla. Forza Italia, se ottiene un risultato importante, non ha più interesse a votare il premierato. Tajani può mitigare Meloni. Ma una sfilza di dichiarazioni pro Tajani veramente che mi hanno fatto impressione. La notizia che davamo ieri dell'intervista a Verderame, Francesco Verderame del Corriere della Sera di Pellegrino, ha fatto il botto, ma l'ha fatto il botto soprattutto sui giornali di destra, che danno grande importanza. La notizia era che D'Alema si era rivolto a Violante dicendo: senti, ma i giudici perseguiteranno anche noi. Violante lo aveva rassicurato. Violante e D'Alema tacciono, però Travaglio minimizza, dice sono cose che si sapevano, sciocchezze, cose che invece i giornali di destra dicono è una notizia con il
ho visto oggi, oggi ho visto un'intervista a Cicchito da qualche parte, poi che altro c'era, non mi ricordo, qualche editoriale.
No, ma ce ne sono facci, hanno scritto tutti, i giornali di destra dicono che è una notizia importante, secondo me insomma avrà un seguito, ecco, questa notizia avrà un seguito, perché Verderame è un giornalista che non molla e vedrai che qualcosa tirerà fuori. E ieri, visto che ci troviamo a parlare di Mani Pulite, di quella stagione, è uscito le motivazioni della Corte d'Appello di Brescia per la condanna di Davigo, scusami, dell'imputato Piercamillo Davigo, sai che è stato condannato. E la condanna, leggo sempre fra virgolette, dice: si è determinato a una sovraesposizione personale del tutto singolare, non necessitata, e che per quanto ponderata si è risolta di fatto in una serie di irrituali e illecite confidenze che poi hanno sortito quell'effetto finale di una fuga di notizie senza eguali precedenti. Ah. Io, senza essere querelato dal Tribunale di Brescia, l'ho trovata quasi eccessiva, dai, senza eguali precedenti, insomma, di fughe di notizie. Questa è stata particolarmente grave perché poi era indirizzata a un suo collega, Sebastiano Ardita, che è stato, non dico colpito a morte, però ferito in modo molto gravemente. Era un suo collega di Consiglio Superiore della Magistratura, con cui aveva litigato, e con quella fuga di notizie lo ha molto danneggiato. Però senza eguale precedente, Dio santo.
Nemmeno la vicenda Striano. Nemmeno la vicenda Striano. A proposito di fughe di notizie.
Senti, io cerco una scommessa, ma della vicenda Striano, di questo terribile pasticcio denunciato sul... Secondo te, prima dell'estate avremo qualche altra notizia per dire come è andata a finire? Sì. Perché.
Secondo me dopo alla fine della campagna elettorale, secondo me uscirà qualcosa, vedrai.
Cioè, quindi adesso a giugno?
Sì, tra poco, secondo me, poi non lo so, così. Senti,
non è che ne sappia qualcosa. No, tu mi nascondi qualcosa perché lo dici con una tale sicumera. Ma no, è scomparsa in modo sospetto, rispetto ai modi in cui fu denunciato in pieno Parlamento,
il verminaio, le cose, però è così, le belle vicende italiane sono così.
Che esce, però tu sostieni che esce qualcosa. Ma guarda, io alla fine di giugno, se non è uscito niente, ti faccio pubblicamente
le famose previsioni di Spezia.
Una lavata di capo che te la ricordi.
Come le previsioni di Paolo Mieli, le famose previsioni di Simone Spezia.
O tu hai saputo da Cantone, che è la persona che se ne occupa, qualcosa di preciso, oppure ti faccio una lavata di capo che te la ricordi per il resto dei tuoi giorni.
Va bene. Caro Paolo, ci sentiamo domani. Ciao.
24 mattino.
E prosegue anche oggi il nostro viaggio verso il voto, verso le elezioni europee. A confronto oggi due candidati, Elena Bonetti, candidata alle elezioni europee con Azione in tutte le circoscrizioni. Bonetti, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni.
Buongiorno a tutti.
E anche a Cristian Raimo, candidato alle elezioni europee con Alleanza Verdi Sinistra. Che circoscrizione, Raimo, che non ce l'ho segnato?
Solo la centrale, ma centrale. Anche Umbria, Toscana e Lazio.
Ok, eccoci qua dunque. Allora, io partirei da questo, e partirei fondamentalmente da una notizia che è arrivata nelle scorse ore e ha a che fare con l'Ucraina e con il fatto che per la prima volta l'Ucraina ha utilizzato armi americane per colpire il territorio russo, nella fattispecie Belgorod. E questo ci porta su un grande tema di divisione tra le due forze politiche che ospitiamo, ma più in generale tra le forze politiche che si confrontano per la corsa al Parlamento europeo, che è quello di come aiutare l'Ucraina, di come uscire dalla guerra sostanzialmente. E partirei da questo con Bonetti, prego, che giudizio dà di quello che è successo stanotte, come si dovrebbe muovere l'Europa e l'Italia?
Ma intanto noi abbiamo il sostegno all'Ucraina, alla sua difesa, come un punto prioritario del programma, e siamo convinti che si debba continuare in questa direzione. L'utilizzo da parte dell'Ucraina di armi americane per colpire le basi da cui partono gli attacchi, e quindi verso la stessa Ucraina, pensiamo possa rientrare nell'ambito di una regola di ingaggio di fornitura delle armi che permetta all'Ucraina davvero di difendersi. Non siamo favorevoli all'invio dei soldati perché riteniamo che in questo momento gli stessi ucraini abbiano bisogno di armi per potersi difendere. Perché riteniamo che si debba continuare a difendere l'Ucraina? Intanto perché l'Ucraina è un popolo libero che sta difendendo la sua pace, la sua vita, e non possiamo permettere che di nascondere dietro la parola pace la resa ad un dittatore. E poi perché l'Ucraina sta difendendo tutta l'Europa, sta difendendo la nostra democrazia europea da quelle che sono evidenti mire espansionistiche della Russia. E a chi dice che dovremmo sedersi ai tavoli negoziali diplomatici, noi diciamo certo, serve un'Europa forte, coesa, che abbia una voce unitaria, ma che abbia la potenza contrattuale, diplomatica per sedersi ad un tavolo. Se ci si siede ad un tavolo con uno che ti ha invaso dicendo semplicemente invadimi, quella non è una trattativa diplomatica, è la resa all'invasione.
Raimo, qual è la vostra idea? Come si dovrebbe muovere l'Europa, come si dovrebbe muovere l'Italia?
Ora cerco di essere sintetico, ma chiaramente è molto difficile, anche molto straziante parlare di questa cosa, perché uno potrebbe anche essere d'accordo con quello che dice Bonetti, ma se non ci fossero stati 2 anni di guerra e questa posizione, come dire, la ritenevo problematica il 23 febbraio quando Putin in maniera appunto aggressiva, terribile, insomma non c'è nessuna forma di concessione di indulgenza nei confronti dell'autoritarismo, del nazismo di Putin quando ha invaso l'Ucraina. Nel frattempo però sono morte centinaia di migliaia di persone, una generazione intera di ragazzi ucraini è stata massacrata, e quindi, come dire, auspicare un indebolimento di Putin che non è avvenuto, auspicare un'Europa forte diplomatica che non c'è, come dire, è un wishful thinking. Per me è quello che si può fare in Italia, quindi, cioè, non in Ucraina, insomma, chiamando una resistenza, ma chiamando una resistenza di altre persone che vengono massacrate al posto nostro. E quello che si può fare in Italia, nel nostro piccolo, in quello che possiamo fare tutti i giorni in classe, nel nostro Parlamento, al Parlamento europeo, è una pedagogia della pace. Una pedagogia della pace che prova a mettere insieme, appunto, evidentemente, la costruzione reale di una diplomazia efficace.
Sì. No, però mi scusi, Raimo, mi permetta solo una domanda. Però quello che dico è che lei si candida a diventare un parlamentare europeo. Certo. E il ruolo del parlamentare non è un ruolo eminentemente pedagogico, ma un ruolo politico. No, è un ruolo di uno che decide.
Un decisore politico.
Come decisore politico, cosa pensa che si debba fare? Questo dico.
Guarda, io non sto sfuggendo alla domanda, però il ruolo del parlamentare, soprattutto il parlamentare europeo, è un ruolo di grandissima pedagogia politica. Ti faccio un esempio stupido. A presente la Prima Guerra Mondiale, noi, come dire, insomma, si sente che forse c'è questa escalation. I miei studenti dicono, prof, ma che l'anno prossimo andiamo al fronte? Si reintroduce la leva militare, eccetera, eccetera. Io quando spiego la Prima Guerra Mondiale, l'abbiamo fatto poco fa in classe, dico, avete presente che il 28 giugno si dice che Gabriele Princip ha buttato un accendino sulla grande polveriera e poi da lì è stato un automatismo uno appresso all'altro e quindi a un certo punto è scoppiata la Prima Guerra Mondiale. Però la Prima Guerra Mondiale non scoppia il 28 giugno, la Prima Guerra Mondiale scoppia un mese dopo, perché in quel mese lì c'è chi prova in qualche modo a pensare che ci possa essere possibile la pace. Jean Jaurès, cioè un grande pacifista che prova a fare un grandissimo sciopero internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici, viene ammazzato da un nazionalista francese. Quello che dico io che si può fare per la pace è costruirla. Se si soffia sulla guerra, quelle condizioni che dice Bonetti, l'Europa forte, pacifista, non mandiamo i soldati ma mandiamo soltanto le armi, corpiamo le armi tacche, quella cosa lì, come dire, è inefficace. Le sanzioni a Putin sono state inefficaci, la millimetrica, il sostegno a un'Ucraina soltanto con delle armi è stato inefficace, cioè, nel senso, non esiste una Europa che in questo momento è pacifista. E quindi, come dire, ci sarà fra poco il nucleare tattico? Ci sarà fra poco il nucleare tattico, non le manderà l'Italia, la manderà la Francia, ci saranno delle truppe della NATO, ci saranno le truppe polacche, il conflitto si espanderà anche altri pezzi. E allora poi bisognerà dire, ci vorrebbe un'Europa pacifista, sì, ci vorrebbe eccetera eccetera, Putin è un dittatore, siamo tutti d'accordo, però la pedagogia della pace chi la fa? Non certo Italia Viva, non certo chi come Macron continua a pensare che, come dire, il ruolo dell'Europa deve essere di un grande arsenale della NATO. Io penso che la pedagogia sia fondamentale, la pedagogia della pace sia fondamentale.
Ok, quindi Bonetti, spazio ancora a lei, sempre su questo tema, se vuole. Se
sì, ma 30 secondi. Uno, non ho assolutamente capito qual è quindi la proposta che viene fatta. Io ribadisco, l'Europa deve assumere un ruolo nei contesti internazionali con un esercito comune, un commissario comune alla difesa per difendere i suoi cittadini. Invito anche a osservare che, stando a quello che ha detto il collega, noi ci dovremmo semplicemente arrendere e dire agli ucraini: lasciatevi massacrare e uccidere da Putin, perché noi ci siamo stancati. E se proprio si vuole fare un esempio, io ricorderei la Seconda Guerra Mondiale, quando l'Europa aveva, come dire, si era illusa che, permettendo a Hitler un primo passaggio, no? Si potesse chiudere tutto, e poi ci siamo ritrovati con l'Europa invasa da Hitler. Quindi io non scherzerei con la storia come esempi, perché ci troviamo davvero davanti ad un dittatore pericoloso per la democrazia e per la libertà occidentale.
Un'ultima nota, Raimo, sempre su questo, e poi passiamo ad altro. Sì. E quindi, cioè, ok, allora, la pedagogia della pace, ma poi con Putin cosa si fa, come si tratta, come ci si muove?
Ci si muove avendo la credibilità di una diplomazia che in questo momento non esiste, ok? L'Europa in questo momento, nel senso che non è che se noi diciamo che abbiamo una soluzione e poi quella soluzione c'è. Io ho imparato il pacifismo da Alexander Langer in ex Jugoslavia. Io sono cresciuto con quella roba lì. Ci abbiamo messo 10 anni per provare a immaginare una pace in un territorio in cui c'erano dei lager e dei massacri a 10 anni, a 10 metri da casa nostra. Dicevamo continuamente che Milosevic era un dittatore feroce, dicevamo che Karadžić era un dittatore feroce. Ma dirlo, pensare appunto di avere un'idea della guerra, ma non avere un'idea lenta, difficile, complicata di costruzione della pace, questa è la politica. Poi a un certo punto, che le devo dire? Se si pensa che la soluzione sia mostrare i muscoli, immaginare che dichiarare continuamente che Putin è un dittatore feroce, paragonare l'appeasement del 38 a quello che sta succedendo adesso, ma va benissimo, va benissimo. Per 2 anni è andata benissimo. A un certo punto, come dire, ci sarà una politica ancora più muscolare. A un certo punto bisognerà fare una leva militare per mandare anche i miei studenti, i ragazzi italiani al fronte, va benissimo. Io in questi 2 anni non ho visto una sola come dire, oncia di capacità della classe politica italiana e della classe politica europea per immaginare una soluzione negoziata di alto livello come la vuole Bonetti. Okay. Se ci fosse stata questa cosa qui, avrei detto ok, allora, è giusto un sostegno militare, ma è giusto anche un'altra parte negoziale. Non c'è stata, ma perché non c'è una comprensione della storia.
Allora, no, non vorrei rimanere solamente su questo, perché poi è vasto il lavoro che deve andare a fare un parlamentare europeo, evidentemente, e in questa vastità è compreso un tema caro ad entrambi, però con accenti diversi, caro ad entrambe le forze politiche, ma con accenti diversi, ed è quello della transizione ecologica. Con l'idea che la commissione precedente su questo fronte si sia spinta un po' oltre, che ormai è diffusa in un certo numero di forze politiche, cioè che abbia spinto troppo a fronte di necessità industriali che sono diverse, evidentemente. Bonetti su questo e poi Raimo. Bonetti, prego.
L'obiettivo della riduzione delle emissioni delle CO2 e della gestione della transizione climatica è prioritario. La sfida è farlo in modo realizzabile e quindi ottenere dei risultati. L'approccio del Green Deal è stato ideologico, noi siamo stati contrari, perché ha scritto diciamo degli obiettivi e dei programmi che non verranno realizzati e quindi non miglioreranno la situazione. Un esempio per tutti: la direttiva per le case green, numeri alla mano, prevede per il nostro paese un investimento di 600 miliardi circa da qua al 2030. L'Italia è noto a tutti, non ha 600 miliardi da investire in questo momento, non abbiamo i soldi per la sanità, non ci sono, non li ha lo Stato, non li hanno le famiglie italiane. Quindi l'esito di questa direttiva per l'Italia sarà zero. Allora noi diciamo transizione energetica insieme ad un piano industriale anche per l'innovazione tecnologica che preveda l'inserimento del nucleare di ultima generazione con un mix ovviamente con le energie rinnovabili.
Questo il punto è, con immagino un'attenzione anche al tema dell'industria su questo fronte, no Bonetti?
È fondamentale. L'Unione Europea oggi ha bisogno di iniziare a occuparsi di innovazione e di un investimento comune per una strategia industriale europea comune. È l'unico modo per aiutare e sostenere le imprese italiane. un piano, diciamo, Industria 4.0, 5.0, che comprenda anche la transizione ecologica, ma che sia gestito con una strategia europea. Come dice Mario Draghi, la competitività oggi, le imprese italiane non possono averle all'interno dell'Europa, devono guardare al mercato globale e agire sostenute con una massa critica che l'Europa può dare per diventare competitive sulla scala globale, altrimenti saremo schiacciati dalle grandi potenze, la Cina a parte, gli Stati Uniti all'altra.
Questo è un punto. Raimo, voi ovviamente sulla transizione immagino che siate un po' più in linea Timmermans che rispetto alle altre forze politiche.
Guardi, qui anche, come dire, non eludo la questione, ma riprendo le cose che dice Bonetti, in cui ci sono anche delle cose di, insomma, di buon senso, però provo a spararla più alta. Cioè, qual è, deve essere il ruolo della vocazione dell'Europa tra qui a 10 anni? Appunto, in una competizione internazionale di un'industria che, per cui l'Europa, che è un piccolo continente, viene sbaragliata da altri continenti da un punto di vista della produzione, da un punto di vista della ricerca, da un punto di vista del mercato. Secondo me quello che deve essere il ruolo dell'Europa deve essere un grande hub della ricerca mondiale. Cioè, dobbiamo immaginare che l'Europa sia un'università che in qualche modo faccia, appunto, innovazione, ricerca, che attragga i cervelli in fuga dal mondo, che riesca effettivamente a immaginarsi che cosa vuol dire una transizione digitale, ma anche soprattutto il contrasto al cambiamento climatico. Questa cosa non c'è, cioè non è esistita in Italia negli ultimi 20 anni, ma non c'è per le riforme che sono state fatte, anche l'alternanza scuola-lavoro, come è stata fatta dalla buona scuola, come è pensata dal governo attuale, è fatta.
Senta, ma sulle rigidità, no? Sulle rigidità che vengono denunciate in alcune norme imposte dalla Commissione e poi recepite ovviamente dall'Italia in merito esattamente alla transizione, rigidità intendo proprio in termini di scadenze, di necessità del come muoversi, come le giudicate voi?
Ma io non so se lei se è presente, che ne so, cosa vuol dire un PNRR in una qualunque amministrazione di un'area interna d'Italia. C'è una classe dirigente che è incolta, impreparata, che non sa fare un progetto europeo, che non sa scrivere un qualunque atto amministrativo. È molto, come dire, il PNRR è ancora, speriamo, una grandissima sfida, una grandissima opportunità, però la questione della rigidità non è una questione del piano, è una questione che poi, se arriva a fitto quel piano e evidentemente non ci sono le capacità di questo governo, ma non ci sono le capacità di questo di questa classe dirigente di metterla a terra, quella cosa lì diventa molto difficile. Cioè, e sarà sempre così. Cioè, quando noi leggiamo appunto le normative europee, penso anche a quella sull'intelligenza artificiale, e pensiamo a come questa cosa possa cadere all'interno di un'applicazione, lo vedo nella scuola mia il PNRR su la transizione digitale o tutte le 8 missioni, noi votiamo nel collegio docenti con alcuni colleghi che non sanno neanche mandare una mail. Allora io penso che prima ci debba essere una grande autoformazione, un grande livello di formazione politica delle persone, e poi a un certo punto quella cosa lì ha più senso, altrimenti sono tutti wishful thinking.
Abbiamo ancora 30 secondi, Bonetti. Da quello che diceva Raimo prendo lo spunto sulla ricerca, perché voi avete un punto di programma dedicato a questo, collegato ovviamente anche alle imprese, no?
Sì, serve, come dicevo, definire un piano di investimento comune, un fondo europeo che preveda e implementi un piano della ricerca anche coinvolgendo le imprese, quindi estendendo quello che è stato, sono stati i competence center italiani, incentivando i Digital Innovation Hub a livello europeo e questa, diciamo, partnership pubblico-privato per implementare il livello di innovazione anche delle imprese. Io penso soprattutto al territorio italiano, delle piccole e delle medie imprese.
Grazie Elena Bonetti, grazie Cristian Raimo, buona fine di campagna elettorale ad entrambi. Elena Bonetti, candidata alle elezioni europee con Azione in tutte le circoscrizioni, Cristian Raimo, candidato al centro con Alleanza Verdi Sinistra. C'è il GR, c'è Carlo Salvatore in regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte pure voi. Ci sentiamo domattina alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.